Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, bentornate, bentornate e bentornati a Sui Generis, Donne e Altre Stranezze in onda tutti i venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30 per parlare di appunto donne e altre stranezze, quindi questioni di genere e femminismi. Allora, di che cosa parleremo questa sera? Beh, vedrete che ci avviciniamo un po' al 25 aprile, anche questo si trova nella nostra puntata di oggi. Ad esempio, più tardi avremo una giornalista che, fondendo filosofia politica e la narrazione anche personale, ci propone una visione rivoluzionaria e scrive un manifesto queer per contrastare il fascismo. Bellissima idea che ci piace, ci affascina qui a Sui Generis. E allora più tardi ci verrà a trovare la giornalista italo-francese Costanza Spina. Andremo poi a aggiornarvi invece, e qui parliamo di cattive notizie, dell'arresto di Nasrin Sotoudeh, che è una celebre, importantissima avvocata per i diritti umani che tanto si è battuta e si batte per le donne in Iran. È stata arrestata nuovamente il 1° aprile scorso. La sua una storia di arresti e di soprusi da parte appunto delle autorità, e andremo a vedere un po' che cosa sta succedendo e come possiamo rimanere aggiornate. Poi andiamo invece alla prima edizione di un festival, il Pavia Queer Fest, per festeggiare i 20 anni, pensate, 20 anni di coming out LGBT più community center di Pavia, che da 20 anni ha cambiato in 20 anni un po' la faccia della città per quanto riguarda i diritti, e hanno organizzato un festival che è in corso, è cominciato oggi, va avanti ancora fino a domani. Allora vedremo un po' di capire che cosa è in programma Pavia. Tra pochissimo però andiamo proprio dentro al 25 aprile, abbiamo le tavole di un fumetto che è apparso su Altra Economia, e sono qui davanti a me le sue autrici che ce lo vengono a raccontare. Vi ricordo ancora una volta la mia mail, mordiglia@radiopopolare.it. Sono molto molto felice di cominciare questa puntata di Sui Generis con il nuovo numero di Altra Economia qui tra le mie mani, che è sempre una lettura piacevole oltre che indispensabile per informarsi sul presente. Quindi insomma facciamo anche un appello, abbonatevi ad Altra Economia, che è una realtà sorella un po' anche di Radio Popolare, a cui teniamo molto, ed è un piacere anche cominciare a parlare del 25 aprile che si avvicina, e si avvicinano anche, cominciano ad esserci diverse iniziative in corso nella città di Milano, ma naturalmente un po' ovunque. L'iniziativa, la presentazione di cui vi parliamo oggi, avrà luogo la prossima settimana, giovedì prossimo, ma adesso vi diamo tutti i riferimenti, e sarà la presentazione di un fumetto che è apparso sull'ultimo numero di Altra Economia, che si intitola La partigiana Lia vive ancora nelle strade di Niguarda, con testi di Martina Ferlisi. Ciao Martina, benvenuta Sui Generis.
Ciao a tutti e a tutte, grazie.
Ciao, e i disegni di Chiara Piccino. Ciao Chiara.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Grazie mille.
Grazie a voi di essere qui con noi. E allora andiamo a raccontare un po' questo fumetto. Io partirei però un po' dalla vostra collaborazione. Come è nata, come avete deciso di fare questo fumetto insieme, Chiara?
Sì, allora in realtà questo è un po' il punto, diciamo. Cioè abbiamo iniziato questo progetto l'anno scorso, mm-hmm. facendo degli altri fumetti principalmente per i social, e questa è stata la prima volta che approdiamo sulle pagine di Altra Economia, proprio della rivista. E vabbè, entrambe lavoriamo ovviamente per Altra Economia, e quindi io e Martina abbiamo un po' pensato a questo progetto perché ci appassiona molto il fumetto, mm-hmm. ci appassiona il tema del graphic journalism, quindi della possibilità di raccontare le storie anche con delle altre chiavi, appunto, quindi utilizzando il disegno anche per creare magari un coinvolgimento diverso nelle storie. E quindi ci è venuta in mente un anno fa l'idea di fare questo esperimento, che inizialmente è stato principalmente portato avanti sui social, quindi siamo partite trasformando ogni mese un articolo della rivista in un fumetto, e poi piano piano abbiamo pensato appunto quali potevano essere dei modi per portare, per diciamo far evolvere questo progetto, e ci è venuta in mente la storia appunto della partigiana Lia, perché abbiamo fatto durante la nostra festa, questo ottobre, c'è stata la festa di Altra Economia, sì. Abbiamo fatto una passeggiata con Ampi in Niguarda assieme a Angelo Longhi, che è una figura storica, sì. per Ampi in Niguarda, che ci ha raccontato ovviamente varie storie, e soprattutto la storia di Lia, che è una figura molto sentita, molto centrale.
Quindi... Sì, adesso ne parliamo assolutamente. È molto bello questo fumetto, e adesso poi raccontiamo anche naturalmente della partigiana Lia, parliamo di Niguarda. Mi ha colpito anche che il fumetto è in qualche modo su un doppio livello, perché c'è il passato che interagisce con il presente, quindi ci sono queste figure luminose disegnate appunto da Chiara, che attraversano il quartiere di Niguarda così come oggi. Questo tipo di scelta narrativa, Martina, è molto interessante, e rende molto l'idea anche di come questa storia è ancora molto sentita a Niguarda.
Esattamente, abbiamo pensato a questo doppio livello temporale proprio per far capire quanto nel quartiere Niguarda la figura di Lia sia sentita, sia ancora celebrata, sicuramente il 24 aprile, mm-hmm. dove a Niguarda si tiene, diciamo, un corteo un giorno prima rispetto al resto d'Italia, proprio appunto grazie anche alla storia di Lia. E quindi la storia è sentita nel quartiere, ma con Altra Economia vorremmo anche farla conoscere al di là dei confini, mm-hmm. del quartiere, in tutta Italia, perché poi ci siamo rese conto, insomma, studiandola, che è una storia che ha delle ripercussioni per tutte e per tutti.
Certo, la partigiana Lia è molto appunto conosciuta in quartiere, il suo volto anche compare, a parte che il Teatro della Cooperativa stampa sempre questo bellissimo ritratto di Lia che tante persone tengono in casa come veramente una foto quasi di famiglia. Al Teatro della Cooperativa sulla Claire c'è il ritratto di Lia, così come c'è un ritratto di Lia all'ex caserma Mameli, quindi in Viale Suzzani. Adesso stanno facendo dei lavori, quindi non so se c'è ancora, so che a un certo punto avevano messo un cartello sopra e qualcuno poi l'ha abilmente rimosso. Chi è stata la partigiana Lia? Non so chi vuole raccontare questa storia, per chi non conoscesse Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, tra l'altro nome di battaglia Lia è anche il titolo di un importante lavoro teatrale con protagonista Marta Marangoni, che sempre viene anche riproposto il 25 aprile.
Sì, allora la partigiana Lia, appunto Gina Galeotti Bianchi, è stata una figura appunto importante per la storia di Niguarda, ma non solo, perché diciamo che noi nel fumetto poniamo il focus principalmente sulla sua attività all'interno del Comitato Centrale d'Assistenza, che è appunto un'organizzazione nata appunto nel 43, assieme ad altre quattro donne molto importanti, quindi Elena Dreher, Pina Palumbo e Lucia Corti, proprio con la funzione di supportare la resistenza partigiana all'interno dei casseggiati, all'interno della città, fornendo proprio tutti i servizi di assistenza necessari a tutti gli antifascisti, in modo tale da appunto supportare le persone che avevano bisogno e fare in modo che si creasse rete, una rete solida di persone che potessero partecipare alla resistenza. Quindi loro all'interno del comitato di assistenza si occupavano di varie attività, principalmente appunto magari raccoglievano beni di prima necessità come vestiti, cibo e tutto quello che poteva servire proprio nella vita pratica delle persone. E poi si occupavano anche di fare un'importante attività di supporto alle famiglie che appunto magari andavano nelle case delle persone a supportare durante o dopo degli eventi tragici, e quindi diciamo che complessivamente quello che si può dire è che loro si occupavano anche proprio di creare una sorta di collante tra tutte le varie persone antifasciste che volevano collaborare. Quindi Lia, diciamo che ha fatto parte di questa realtà che secondo noi è molto importante raccontare, perché appunto dimostra quanto fossero dei gruppi organizzati e non solo quanto il lavoro delle donne fosse organizzato e non solo un supporto a spot, diciamo, per quando serviva, organizzato da magari gli uomini, ma invece era proprio un lavoro.
Certo, questo Comitato Centrale di Assistenza si inseriva all'interno dei gruppi di difesa della donna, che magari chi ci ascolta ha già sentito. Gina Galeotti Bianchi, appunto, nome di battaglia Lia, è stata un'antifascista comunista, fu in carcere anche prima di entrare nei gruppi di difesa della donna, giusto?
Sì, esatto.
È stata in carcere, liberata, fu, e qua leggo proprio dal vostro fumetto, nominata referente appunto dei gruppi di difesa per la donna, per il quartiere Niguarda e per le fabbriche, appunto, che dicevamo. E fu delle quattro che, Chiara, tu hai citato prima, quindi le altre tre più Lia, e fu l'unica a non sopravvivere. La sua storia si interrompe tragicamente, anche se poi prosegue appunto nella memoria. E prima mi sono dimenticata di citare che Lia compare anche nel grande murales che vi accoglie quando arrivate a Niguarda, con scritto Niguarda antifascista, dove si vede Lia in bicicletta. Fu l'unica a non sopravvivere, proprio quel 24 aprile.
Esatto. Lei appunto, assieme alla compagna Stellina Vecchio, si trovavano nei pressi dell'ospedale di Niguarda, perché dovevano portare proprio l'ordine di insurrezione generale nel quartiere, quindi avevano una missione molto importante in quella giornata. L'area di liberazione c'era area di liberazione, si sapeva che da lì a poco probabilmente si sarebbe stati liberi, e quindi loro dovevano entrare nel quartiere per portare questo ordine di insurrezione. E quindi, nonostante arrivate alle porte di Niguarda, videro una barricata e c'era una lotta in corso tra appunto i partigiani e un camion di soldati tedeschi che stavano provando a fuggire. E loro decisero di passare lo stesso, proprio armandosi di tutto il coraggio per proprio perché era molto importante dare il messaggio che loro avevano ricevuto. E purtroppo durante questa azione Lia fu uccisa, perché venne travolta da una sparatoria. E quindi e quindi purtroppo non sopravvisse. Ma questa cosa, come diciamo anche nel fumetto, oltre vabbè, appunto a aver impresso nella storia di Niguarda la sua figura, come è giusto che sia, è stata anche molto importante, perché Lia era una figura molto ben voluta ovviamente nel quartiere, grazie al suo lavoro appunto nel comitato. Quindi la sua uccisione mosse ancora di più la folla nell'insurrezione, proprio questa rabbia, quello che ci hanno anche appunto raccontato con Ampi è stato proprio questo, che anche questo brutto fatto spinse l'insurrezione in maniera molto più forte, ecco. Quindi
certo. E tra l'altro lì era incinta in quel momento, quindi poi l'abbiamo chiamata l'azione, e in realtà poi si è trattata di una pedalata piccola ma assolutamente necessaria per lei, che era una pedalata da dove c'è l'ospedale di Niguarda fino all'ingresso di Niguarda, e stiamo parlando veramente di un percorso quindi piccolissimo, una pedalata di poche centinaia di metri. Come vi siete, abbiamo detto appunto, è una storia questa che Ani guarda, si conosce molto bene, come vi siete documentate, Martina, per un po' raccontarla, al di là appunto dei racconti che si fanno Ani guarda, che ancora si fanno Ani guarda, al di là dell'impegno di Ampi Ani guarda, che naturalmente è importantissimo, è una sezione Ampi molto, molto viva, molto, molto attiva, e che ringraziamo, e che organizza anche questi tour dell'Ani guarda antifascista. C'è qualcosa che avete letto, studiato in particolare?
Assolutamente sì, quindi siamo partite dalle camminate organizzate anche proprio per vedere e per studiare insieme ad Angelo e insomma agli altri membri di Ampi il murales, e poi siamo andate anche a vedere lo spettacolo ovviamente di Renato Sarti, Nome di battaglia Lia, ma soprattutto ci siamo ispirate molto a un libro che si chiama Vogliamo vivere, di Roberta Cairoli, Roberta Fossati e Deborah Migliucci, che ringraziamo molto anche perché abbiamo avuto l'opportunità di incontrare Roberta Cairoli e Deborah Migliucci e di fare con loro una bellissima chiacchierata che ci ha ispirato moltissimo, perché comunque sono delle studiose che sono andate veramente molto a fondo nella storia di quel tempo e del ruolo delle donne, e ci hanno dato tantissimi spunti interessanti di riflessione per poi appunto trasformarli in testo, ma soprattutto in immagini, in disegni.
E tra l'altro ricordo, così facciamo un'auto pubblicità, cioè un approfondimento, che nella puntata che trovate online del 6/12 del 2024 avevamo appunto presentato Vogliamo vivere con Deborah Migliucci, quindi trovate il podcast sul sito di Radio Popolare molto facilmente. Presentazione di questo fumetto, appunto l'abbiamo detto, giovedì prossimo, dateci allora tutti i riferimenti per raggiungervi.
Sì, allora la presentazione si terrà da Artis, gelateria sociale in via Adriatico a Milano, appunto nel quartiere Niguarda.
Vicinissimo, la sede di Altra Economia tra l'altro.
Sì, esatto, proprio i nostri vicini. E alle 18:30 ci sarà appunto questa presentazione del fumetto e un dialogo con appunto Angelo Longhi di Ampi, dove appunto parleremo della storia che appunto abbiamo, di cui abbiamo appena parlato, e anche di Lia, di tutti questi argomenti qua.
Certo, certo. Allora, appuntamento quindi giovedì prossimo 23 da Artis alle 18:30, giusto?
Esatto.
E poi ci vediamo il 24 sera in manifestazione per le vie di Niguarda, e poi vabbè il 25 naturalmente per la grande manifestazione. Grazie mille per averci presentato la partigiana Lia vive ancora nelle strade di Niguarda, con testi di Martina Ferlisi. Grazie Martina.
Grazie a voi.
E disegni di Chiara Piccinno. Grazie Chiara.
Grazie mille a voi.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità. Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare. Isidenelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Corina, Vincenzina, Desdemona, Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità. Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici. Adagina, Agnese, Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione. Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone, tolto al nemico, è fermare l'occupazione. Resistenza, latitanza, corrimi dietro, corri veloce, non dire parole, non dire parole, non dire parole, e non dire parole. Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci. Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta. Questa è la libertà, azione e responsabilità. Voi che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché.
E questa è Staffetta in bicicletta, e sono Vinicio Capossela e Mara Redeghieri. È impossibile sfumare questa canzone, ma andiamo a dare il benvenuto alla prossima ospite. Ve l'avevo detto a inizio di trasmissione, quando abbiamo fatto quel piccolo riassunto, andiamo a parlare di amori queer contro il fascismo, che non è solo un'intenzione ma è anche il titolo di questo saggio che ho tra le mani, edito da Le Plurali Edizioni. Il sottotitolo è proprio Manifesto per una democrazia deviante, con prefazione di Valentina Amenta, ed è scritto da Costanza Spina, che è una giornalista che, vi ho detto, abita da tanti anni in Francia, e è giornalista, ha fondato nel 2014 il Manifesto 21, una delle prime testate queer in Francia, e pubblica i suoi articoli qui, ma anche su un'altra rivista stupenda che purtroppo non riesco a leggere quando siamo qua in Italia, ma che, se andate in Francia, trovate, la Déferlante, che è una rivista che invece è nata da pochi anni, e andiamo a parlare con lei di questo libro, Amore queer contro il fascismo, Costanza Spina. Benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Ciao, grazie mille per l'invito, grazie.
Grazie a te di essere con noi, di averci appunto portato questo libro che è appena uscito per le Plurali Edizioni, Amori queer contro il fascismo. È un libro appunto che consigliamo vivamente, con tanti spunti e anche tanti sui nostri tempi, cara Costanza. Io comincerei, se tu sei d'accordo, un po' con la prima parte del tuo libro, perché tu appunto cominci parlando proprio del fascismo. Nella tua introduzione a un certo punto scrivi: e se il fascismo non fosse mai finito, che è una frase che ovviamente in questi tempi ci ripetiamo continuamente e purtroppo alla quale diamo anche una risposta abbastanza facilmente. Partiamo da qui, però, da questa prima parte del tuo libro che tu hai dedicato proprio al fascismo, ai fascismi.
Allora, sì, innanzitutto il mio è un saggio, quindi ovviamente è un libro anche opinabile, cioè io faccio questa scelta di dire che secondo me la cultura fascista, la sua eredità, il suo strascico non è finito in Italia come in altri paesi occidentali, però ovviamente altri storici e giornalisti magari non sono d'accordo con questa ipotesi. Io scelgo di seguire un po' le tracce di Michela Murgia, di Umberto Eco o Mimmo Fusinelli, tutti studiosi che hanno in qualche modo mostrato che il fascismo non è soltanto un regime storico, ma è anche una prosecuzione culturale di quello che questo regime aveva creato, oltretutto anche da un punto di vista amministrativo, come lo mostra lo storico Mimmo Franzinelli. Il fascismo in realtà in Italia, dal punto di vista delle istituzioni burocratiche, non è stato epurato dopo la fine del regime, e quindi è interessante andare a vedere i primi istanti della fondazione della Repubblica Italiana per capire che in realtà la cultura fascista non è stata poi così epurata come si può credere, diciamo.
No, assolutamente. Tu citi anche Umberto Eco, che hai citato anche un attimo fa.
Sì.
Il fascismo eterno, riconoscere il fascismo, sono 14 punti che sono veramente anche molto inquietanti da leggere al giorno d'oggi, che ci fanno capire come il fascismo non solo non sia passato, ma come dici anche tu nel libro, goda abbastanza di buona salute. Il tuo è un testo che parte anche proprio dalla lettura dell'oggi. Allora vorrei di chiederti di raccontarti a chi ci sta ascoltando dove tu hai individuato il fascismo, in quali caratteristiche un po' della nostra contemporaneità.
Allora, guarda, tu facevi riferimento ai 14 punti di Umberto Eco e ora non li leggerò tutti, però se uno se li va a leggere, ovviamente sono molto presenti nelle politiche di destra contemporanee. Appunto parliamo del culto della tradizione, quindi non c'è verità nella conoscenza e nel progresso, ma la verità è stata stabilita una volta per tutte e così deve rimanere, quindi un rigetto di possibili nuovi approcci filosofici, come appunto il pensiero queer, che viene sempre un po' sminuito, mentre invece sono ormai decenni, quasi un secolo, che il pensiero queer si sviluppa. Quindi insomma tutti questi punti. Poi per esempio c'è il rifiuto categorico dello spirito critico, l'esacerbazione della paura, della differenza. Insomma, se uno si va a leggere questi punti si può fare due riflessioni su quello che noi stiamo vivendo oggi. Io quello che vedo nell'oggi, ma non solo in Italia, ovviamente, è un ritorno o comunque un'affermazione di una destra che invece di risolvere problemi legati a un'ingiusta fiscalità, a una migliore spartizione delle risorse, va a fare alleanza con le oligarchie capitalistiche del mondo, giustificando poi i problemi interni di uno Stato con la presenza di capri espiatori. Quindi il nostro problema dovrebbero essere le popolazioni dette minoranze, quindi le persone non bianche, le persone queer, eccetera, eccetera. Però secondo me questo odio, questa politica dell'odio ha i suoi limiti, perché ovviamente in realtà i neofascisti propongono dei programmi politici assolutamente contro le classi popolari che pretendono difendere, e quindi in questo consiste il populismo. Quindi direi che siamo in un momento di ritorno di alcune idee nostalgiche, ma che però sono diverse da quelle degli anni 20 e degli anni 30. Sono idee che vengono a combinarsi anche di un certo neoliberalismo economico, di appunto un ultracapitalismo, e che si ripropongono in una veste populista, diciamo.
Sì, senza tanto coraggio, mi sembra che tu insomma suggerisci questa cosa nel tuo libro, di chiamare poi il fascismo con il suo nome e anche di riconoscerlo. Tu appunto in questo libro intrecci anche un po' tue memorie con l'analisi politica e filosofica del presente. In uno di questi racconti dici che appunto Primo Levi era stata la tua scuola, ma nessuno aveva pensato di presentarlo come una persona che era stata arrestata mentre faceva appunto il partigiano, che insomma è una cosa abbastanza si batteva contro il fascismo, che non è una storia antichissima, ma è la storia appunto dei nostri nonni, quindi qualcosa di vicino. Anche questo mi ha un po' mi ha colpita, in effetti. Ed è vero che si parla di neofascismi, neofascismo, mentre forse a volte chiamarlo fascismo sarebbe anche più aderente alla realtà. E poi tu parli anche di confusionismo, quando l'estrema destra aspira le idee di sinistra. Allora, diciamo qualcosa su questo confusionismo, che cos'è?
Allora, il confusionismo è stato teorizzato dallo storico francese Philippe Cocqueux, che praticamente si accorge che le estreme destre contemporanee, per ottenere voti, vanno ad appropriarsi di alcune idee, per esempio riguardo alla spartizione delle risorse e le classi popolari, eccetera, che in realtà dovrebbero appartenere al corpus della sinistra. Lo fanno anche, per esempio, con il femminismo. Quindi abbiamo dei movimenti femminazionalisti che si dicono femministi, un po' quello che fa tra virgolette Giorgia Meloni, che dice: io sono una donna, sono al potere, quindi sono la prova che le donne sono pari agli uomini. Ovviamente però questo è un confusionismo, nel senso che il modo, cioè, diciamo, non c'è un miglioramento, scusa, io faccio dei francesismi ogni tanto,
non c'è un
cambiamento strutturale della condizione delle donne in Italia, tale per cui in realtà siamo tutti uguali. Il femminazionalismo è tipicamente un confusionismo, quindi dire: anche noi progrediamo sui diritti degli altri, però lo fanno in un modo assolutamente tradizionale, restando su dei valori che in realtà producono discriminazioni. Quindi questo è un esempio di confusionismo. Il confusionismo, ma in realtà quando uno poi va a vedere, ha sempre fatto parte un po' delle ideologie di estrema destra. Cioè, lo stesso Mussolini, prima di diventare Mussolini, era un giornalista piuttosto di sinistra. Quindi è un modo in cui la destra estrema va a riappropriarsi di alcune idee vincenti presso le classi popolari per sedurle. Però poi ovviamente le classi popolari sono sempre perdenti dalle politiche di destra. Quindi questo, forse, non so se mi sono spiegato bene, però è questo, insomma.
Certo, e insomma a un certo punto vince la destra e la frittata è fatta per appunto le classi popolari.
Esatto.
Che quando appunto cascano in questo tranello, in questa confusione. Quindi nella prima parte del tuo libro, appunto, l'abbiamo detto, stiamo parlando del libro Amori queer contro il fascismo. La prima parte è proprio dedicata al fascismo, alle sue derivazioni contemporanee. Nella seconda parte invece tu provi a vedere una rivoluzione, la soluzione costruzione in una rivoluzione che parla appunto di amori queer. Abbiamo già parlato tante volte di questo termine, però magari ti chiederei di ripartire da qui. Tu riporti anche una bella definizione della filosofa Anne Pleignot, che è: il queer è ciò che squarcia la normalità. Mi è piaciuta molto, lo farò mia questa definizione. Diciamo però qualcosa di più, che cosa sono gli amori queer?
Allora, sì, queer è una parola che viene a disturbare molto la filosofia, perché al contrario di altre definizioni essa non si può definire, perché è una parola che ha, diciamo, polisemica, nel senso più stretto, cioè nel senso inglese queer vuol dire strano, bizzarro. In termini sociali, in termini sociologici, il queer è tutto ciò che riguarda, secondo me, le popolazioni dette minoranze. Quindi sono tutti quei saperi, quelle esistenze, quelle vite vissute a metà, cioè private di diritti, che devono combattere per ottenere riconoscenza e che insomma non sono riconosciute come vite degne di essere vissute. Quindi la filosofa Judith Butler diceva questo, cioè le vite queer sono le vite mutilate, cioè vissute a metà. Appunto Anne Pleignot parla del queer che squarcia la normalità. In questo senso il queer non è soltanto una questione di genere o di orientamento sessuale, assolutamente no. Il queer è un'esperienza del mondo che è diversa. Quindi, per esempio, se io sono una persona portatrice o messa in situazione di handicap, sono una persona queer, poiché il mondo nel quale vivo è un mondo abilista, cioè che rende la vita difficile alle persone malate, alle persone anziane, alle persone come me portatrici di handicap. Quindi questo è il queer. Per esempio, una persona non so, che magari non è bianca, ecco, un corpo non bianco nella società bianca può essere vittima di discriminazioni, può subire dei controlli ingiusti. Questo anche per me rientra nel queer. Attenzione, però, ovviamente il queer non è l'uomo cisgender eterosessuale che si mette lo smalto, quella è un'altra cosa. Parlo qui proprio di corpi che in qualche modo lo Stato e la società considerano come inferiori e che quindi beneficiano di meno diritti. Mm-hmm. Per esempio, se io ho un corpo grasso, ci sono delle chance che io magari non possa entrare correttamente in un autobus, che io non possa fruire di certi servizi. Insomma, questo secondo me è un po' la definizione generale del queer, che non è soltanto appunto un orientamento sessuale o un genere, è molto di più.
Mm-hmm. Ecco, allora la domanda che ne consegue è: in che modo la queerness è anche una pratica rivoluzionaria? Tu scrivi che dagli anni della pandemia, quindi 2019-2020, in Francia le comunità queer si sono interessate con vigore all'amore inteso come forza sociale da opporre all'estrema destra. Veniamo proprio a questa, la rivoluzione allora queer.
Intanto grazie mille per le due domande, perché sono molto specifiche. Grazie per aver letto il libro con così tanta attenzione. Sì, allora io nel libro parlo della rivoluzione romantica, che è un termine, diciamo, co-creato con altre persone. Che cosa si intende? Io penso che nei saperi e nelle pratiche delle persone queer ci siano tutta una serie di valori che potrebbero giovare alle democrazie nelle quali viviamo e che stanno diventando più che altro delle democrature, cioè dei posti in cui rimangono alcune istanze democratiche, ma tutta una serie di legislazioni impediscono in realtà la vita di alcune popolazioni. Penso per esempio alle popolazioni migranti in Italia. Quindi io penso che nel pensiero queer ci siano veramente dei preziosi insegnamenti che potremmo applicare collettivamente. Innanzitutto il modo di fare comunità, cioè il modo di unirsi, di praticare la cura. Vi consiglio il libro La rivoluzione della cura di Marco Bersani, veramente eccezionale da questo punto di vista, che appunto va a spiegare come dai saperi dei margini si può ripartire con democrazie nuove. Quindi poi nel libro io sviluppo vari ambiti nei quali il pensiero queer secondo me può essere rivoluzionario, dall'ambito del giornalismo all'ambito della giustizia, anche all'ambito della spiritualità, seguendo le tracce di Michela Murgia, che aveva scritto God Save the Queer, nel quale appunto parlava di come anche i queer potessero in realtà entrare in contatto con la spiritualità. Insomma, è un po' tutto questo. Poi il centro del libro è di proporre una democrazia della cura, una democrazia dell'amore, ma l'amore inteso come forza sociale, come un sentimento collettivo che ci permette di definire che cosa siamo noi tutti insieme, dove stiamo andando, qual è la nostra utopia comune. Ecco, questo pensiero del noi, che oggi secondo me è un po' assente, ovviamente a destra, ma sicuramente anche un po' a sinistra, questo pensiero del noi, secondo me, i movimenti queer lo portano con molta forza.
Assolutamente, sono tante le cose interessanti di questo libro, ve lo dovete prendere, Amori queer contro il fascismo, un manifesto per una democrazia deviante, la prefazione è di Valentina Menta, la traduzione della collettiva Sabir, che tra l'altro poi ha firmato anche un piccolo paragrafo in fondo al libro interessante su come si traduce un libro essendo una collettiva, l'ha scritto Costanza Spina, che è stata con noi, grazie ancora tanto Costanza di essere stata sui Generis, ciao.
Grazie, grazie per l'interesse, grazie.
Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos. Ask you easy questions about work and school. I'm trying to be cool about it, feeling like an absolute fool about it. Wishing you were kind enough to be cruel about it. Telling myself I can always do without it, knowing that it probably isn't true. I came prepared for absolution if you'd only ask. So I take some offense when you say no regrets. I remember it's impossible to pass your test. But I'm trying to forget about it, feeling like I'm breaking a sweat about it. Wishing you would kindly get out of my head about it. Telling myself one day I'll forget about it, knowing that it probably isn't true. Once I took your medication to know what it's like. Now I have to act like I can't read your mind. I ask you how you're doing and I let you lie. But we don't have to talk about it. I can walk you home and practice method acting. I'll pretend being with you doesn't feel like drowning. Telling you it's nice to see how good you're doing, even though you know it isn't true.
E queste sono le Boy Genius, super gruppo, e il nome tra l'altro Boy Genius viene un po', è un po' una presa in giro di quegli uomini sicurissimi di sé, sempre sicuri di sé, che un po' le circondano nel mondo della musica. Vabbè. E andiamo adesso però a cambiare argomento e a parlare invece di una cosa seria e anche brutta che è accaduta il 1° aprile scorso, e cioè un nuovo arresto della importante avvocata, come vi dicevo in apertura di trasmissione, importante, famosa avvocata per i diritti umani in Iran. Lei si è battuta molto contro la pena di morte, ma anche contro l'obbligo per le donne di indossare l'hijab. È Nasrin Sotoudeh, è stata arrestata appunto il 1° aprile scorso, riarrestata. Ne parliamo allora con Riccardo Nuri di Amnesty International. Ciao Riccardo, bentornato a Radio Popolare.
Grazie a te, buonasera.
Buonasera, allora la prima cosa che ti chiedo di raccontare è un po', appunto, ne abbiamo già parlato di Nasrin Sotoudeh qui a Radio Popolare, naturalmente diverse volte, la sua battaglia è una battaglia che va avanti da tanti anni, però proviamo a tracciare un po' un suo ritratto.
Beh, è una avvocata prestigiosa, ha vinto il premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2012, e sono quasi 30 anni che è impegnata nel campo dei diritti umani, sia nella sua professione legale, sia nell'ambito di campagne, soprattutto per l'abolizione della pena di morte. Se consideriamo che il suo primo arresto avviene nel 2009 e l'ultimo, quello attuale in corso, il 1° aprile di quest'anno, sono quasi 30 anni che entra ed esce dalle carceri iraniane.
Eh sì, infatti sono tanti anni, sono tante le battaglie che ha condotto, l'hai detto, sono tanti anche gli arresti che ha subito. Sono già stati resi noti i capi d'accusa per questo arresto del 1° aprile scorso?
In realtà i motivi risultano ancora sconosciuti, teniamo conto che c'è un blackout sull'informazione che è iniziato alla fine di febbraio, e quindi al momento non si sa. Io immagino, siccome la costante di questi anni è stata sempre quella di associare al suo arresto presunti reati come collusione, propaganda contro lo Stato, appartenenza a gruppo illegale, immagino che anche in questo caso i capi d'accusa saranno simili. In realtà quello che immagino abbia fatto è aver preso posizione contro la repressione in atto in Iran all'inizio del 2026, prima che poi il paese venisse attaccato illegalmente da Stati Uniti e Israele.
Mm-hmm. Senti, diciamo qualcosa un po' di più sul suo lavoro, in particolare in difesa delle donne contro l'obbligo di indossare il velo in Iran. Non è la sola avvocata che si occupa di questo tema, naturalmente, non è la sola anche che è stata arrestata. Diciamo qualcosa di più un po' sulle tappe di questa battaglia in particolare.
Sì, questa è una battaglia che è iniziata attorno alla fine dello scorso decennio, nel 2018, perché era in quel periodo che iniziava quella campagna virale dei mercoledì contro il velo, in cui molte donne si toglievano il velo e manifestavano sventolandolo in punti visibili delle città. Lei per questo venne anche accusata di difendere prostitute, cito letteralmente, perché così il regime le etichettava. E fece un gesto provocatorio, cioè andò in carcere a incontrare una sua assistita rispettando la sua posizione, dunque andò a trovarla senza il velo, quindi venne anche lei accusata di induzione alla prostituzione in questo caso. Ci fu un doppio processo nei suoi confronti per questa attività di sostegno al movimento contro l'obbligo di indossare il velo, che le costò questo doppio processo 38 anni e 6 mesi più 148 frustate. Ora, per il regime iraniano, per il sistema giudiziario, la procedura in caso di condanne multiple vale la maggiore, quindi in realtà non si trattò di 38 anni. Però va anche aggiunto che mentre in Iran c'è qualcuno che tiene i conti col pallottoliere di tutto questo, tra uscite dal carcere per motivi di salute, riuscite e rientri di nuovo, non è veramente più chiaro quanti anni debba ancora scontare Nasrin, che ha 62 anni, quindi insomma è una situazione veramente molto molto preoccupante.
Mm-hmm. Senti, come Amnesty International, come state seguendo un po' questa vicenda e come si può in qualche modo rimanere aggiornate e anche sostenere Nasrin, anche se da lontano?
No, noi continuiamo ogni volta che riceviamo informazioni sulla sua situazione, e adesso la prima cosa da sapere è in che condizioni di salute si trova, quali sono i reati di cui è accusata, fasulli anche in questo caso, e poi continuare a chiedere la sua scarcerazione. Aggiungo quella anche del marito Reza Khandan, perché poi questa coppia negli ultimi 20 anni almeno è difficile che abbia avuto un periodo in cui passare un periodo insieme nella stessa casa facendo una vita coniugale, perché entravano e uscivano dal carcere l'uno all'altro. Quindi noi continuiamo a seguirla, ci sono le organizzazioni per i diritti umani iraniane molto attive sui social che sfidano la censura e cercano di raccontare quello che sta accadendo, quindi l'invito è di seguire sia il sito di Amnesty che le organizzazioni per i diritti umani iraniane che producono contenuti per piattaforme social quasi quotidianamente.
Ci torneremo allora anche noi qui a Radio Popolare. Grazie ancora a Riccardo Nuri per questo aggiornamento e stiamo a vedere che cosa succede. Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International, grazie.
Grazie a te, buonasera.
Andiamo a Pavia, come vi dicevo, per parlare della prima edizione di un festival che si intitola Pavia Queer Fest. È la prima edizione nata per festeggiare i 20 anni di Coming Out LGBT più Community Center di Pavia e noi abbiamo la sua presidente, Cecilia Bettini, che torna a Radio Popolare. Ciao Cecilia, bentornata.
Ciao Irene, grazie mille a te e a Todes, coloro che ci stanno ascoltando.
Grazie a voi. Allora, prima edizione del Pavia Queer Fest, quindi tanto congratulazioni, è sempre bello quando c'è la prima edizione di un festival, in particolare organizzata da Coming Out LGBT più Community Center di Pavia, che compie 20 anni vissuti pericolosamente, possiamo dire. Com'è questo anniversario? Come vi trova?
Allora, 20 anni è favolosi, possiamo dire. Dunque, noi nasciamo nel 2005 e sostanzialmente in occasione appunto dei 20 anni abbiamo deciso di regalarci e regalare a tutta la cittadinanza pavese un festival dedicato all'arte contemporanea queer. Che è un qualcosa che viene già organizzato in diverse altre città, a Pavia non ancora, o comunque non ancora un festival interamente dedicato all'arte realizzato da artiste e artiste della comunità LGBT, e quindi abbiamo pensato di festeggiare questi primi 20 anni di attività sul territorio pavese con un festival in cui mettere al centro arte e la cultura portata avanti dalla comunità queer. La comunità queer è stata per tanto tempo silenziata ci sembrava politicamente importante, ecco, rimettere al centro le opere d'arte, le forme d'arte di chi per tanto tempo non ha potuto esprimersi. Mm-hmm. È un festival fatto da diversi momenti. Dunque, intanto abbiamo inaugurato proprio oggi la mostra L'Isola degli Arrusi di Luana Rigolli, che sarà visitabile fino al 3 maggio in Palazzo Broletto, e per la giornata di domani invece abbiamo diversi pezzi. Partiamo alle 15:30 sempre a Palazzo Broletto con la presentazione del fumetto Saetta Rossa. Proseguiremo poi alle 17 in Santa Maria Gualtieri con lo spettacolo, con la performance Parti di Madre Trans di Egon Botteghi, che racconta la genitorialità ma dal punto di vista di una persona trans. E poi finiamo alle 18:30 sempre in Santa Maria Gualtieri la proiezione cortometraggi in Super 8 di Stanley Sunday. La sera ci trasferiremo poi a partire dalle 21 al Castello Visconteo con il concerto di Doug, un uomo trans, e alle 22.30 invece ci sarà DJ set con Sonia DJ. Tutte i pezzi che fanno parte del Queer Fest sono ad accesso gratuito perché crediamo molto nell'importanza di rendere accessibile le forme d'arte, quindi non si paga niente, sono appunto accessibili sotto questo punto di vista.
Certo, hai citato la mostra, voglio dire qualcosa solo di più sull'Isola degli Arrusi, appunto questa mostra di Luana Rigolli che documenta con foto d'archivio, documenti e suoi scatti originali una ricerca che lei ha fatto sulla storia del confino alle Tremiti imposto agli omosessuali nell'Italia fascista, così diamo un po', diciamo anche chi erano questi 45 arrusi siciliani che appunto vennero detenuti poi nell'isola in questione, e che è l'isola di San Domino, giusto?
L'isola di San Domino, che fa parte delle Tremiti, dove durante il periodo del fascismo le persone omosessuali subivano il confino. Noi siamo partiti proprio da questo pezzo per recuperare la memoria storica e per andare poi invece sul presente e sul futuro, però ci piaceva appunto partire dall'inaugurazione di una mostra che raccontasse del passato per raccontare anche quello che è stato il destino delle persone omosessuali, e Luana Rigolli ha fatto un importante recupero in questo senso, portando all'attenzione i volti e le storie di 45 arrusi, cosiddetti arrusi, che nel dialetto siciliano sono giovani persone omosessuali, che appunto hanno subito l'esperienza del confino. In Italia in realtà il confino non è mai esistito il reato di omosessualità, ma durante il periodo del fascismo, con le leggi fascistissime, per un breve periodo appunto fu introdotto questo tipo di provvedimento appunto per le persone omosessuali. E quindi praticamente la mostra ritrae sostanzialmente questi 45 arrusi e racconta in qualche modo le loro storie e il loro destino.
Quindi allora, prima abbiamo detto quello che ci sarà domani, e le mostre invece fino a quando restano visibili?
Allora, la mostra sarà visibile fino al 3 di maggio. Non ci sarà solo la mostra di Luana Rigolli, in realtà, perché ci sarà uno spazio anche invece dedicato a coming out, nel senso che saranno esposte in qualche modo delle opere d'arte che coming out ha realizzato in questi 20 anni. In particolare sarà visibile quella che noi chiamiamo creatura di stracci, che è una sorta di creatura in qualche modo fatta di materiali di recupero che vanno a costituire la decorazione ormai da qualche anno del Pavia Pride, quindi sarà visitabile questo, e inoltre sarà presente sempre in questo spazio al Broletto accanto alla creatura di stracci anche il docufilm Corso Garibaldi 20enne che abbiamo realizzato per raccontare la storia dell'associazione Coming Out e la nascita del centro antidiscriminazioni di Coming Out nel 2022, e 3 podcast realizzati anche grazie a te Elena che appunto raccontano sempre tramite le persone protagoniste che hanno attraversato in qualche modo gli spazi del centro la storia appunto di Coming Out, e queste appunto rimarranno fino al 3 maggio.
Pavia Queer Fest è arrivato alla sua prima edizione, che è proprio già in corso, perché oggi è la prima giornata, ma anche domani appunto ci sono tante cose, come avete sentito dalla voce di Cecilia Bettini. Cecilia, dov'è che si possono trovare tutte le informazioni e il programma?
Sul nostro sito www.coming-out.it e sulle nostre pagine Instagram Arcigay Pavia, e c'è una pagina Instagram dedicata al Queer Fest che si chiama appunto Pavia Queer Fest.
Grazie ancora Cecilia Bettini.
Grazie Elena, ciao, buona serata.
E noi abbiamo finito il tempo a disposizione per questa sera. La nostra trasmissione Sui Generis torna venerdì prossimo con una nuova puntata. Una buona continuazione d'ascolto da Elena Mordiglia. A presto, ciao.